Un bel giorno del 2003 una suora si sente in totale ansia. Le sono appena rispuntati i ricordi che non sapeva di avere, che ha represso per anni perché troppo traumatici. È un po' disorientata. Che fare? Dove andare? A chi raccontarlo? Stringe i denti e invece della polizia va nella diocesi della sua città, Toledo, in Ohio. Alla fine la colpa di quel che le è successo è proprio loro, devono assumersi la responsabilità. La diocesi ascolta la suora e, sorpresa sorpresa, una volta tanto, informa il magistrato. Fu così che le autorità vennero a conoscenza della storia incredibile di questa suora e delle molestie sessuali che subì dall'età di 5 all'età di 13 anni. E non da parte di un maniaco cattivone, ma di un intero gruppo satanico, guidato da preti locali, persone importanti della città, addirittura con i parenti della vittima coinvolti. A parte le molestie, la suora racconta di riti dove tutti si vestivano da suore e a lei, bambina, facevano bere sangue di animali e persino praticavano i sacrifici umani. I suoi ricordi sono vaghi, erano soppressi, ricordiamocelo, ma la donna riesce a fare qualche nome. Tra questi, quello di un certo padre Gerald Robinson, una figura ben nota a Toledo. Il reparto investigativo della procura si interessa subito a questo cold case, e non tanto per quello che racconta la suora, ma perché la combo tra padre Robinson e il satanismo suona loro sinistramente familiare. Rispolverano infatti un caso irrisolto del 1980 e si chiedono: ma sarà mica il caso di riaprirlo? Quel caso non aveva a che fare con questa povera suora vittima di molestie da bambina, ma con un'altra suora, una suora uccisa durante una presunta messa nera.
M'hai provocato e io ti distruggo. Io me ne magno.
Fratelli e sorelle nel True Crime, buongiorno, siamo Mauro.
E Toma.
Allora, Toma, anzitutto una domanda, ma perché stiamo di nuovo parlando di messe nere, preti cattolici e satanismo?
Dimmi che non ti piace.
Beh, sai che, ma hai visto com'è andata
Vabbè, è
l'ultima volta?
andata bene perché noi abbiamo già una reputazione da mantenere, a detta di certi ascoltatori almeno.
Beh sì, perché ecco, vedete, dopo il grande successo della storia di Anneliese Michel, che se non l'avete sentita vi consigliamo vivamente, la trovate tra le nostre puntate, ci ha scritto varia gente, diciamo, tra i commenti, chiamandoci dei senza Dio anticlericali o se non proprio con insulti vari, di cui siamo molto orgogliosi. Ma ci teniamo a precisare che senza Dio forse, per non dire sicuramente, ma anticlericali non penso proprio, dai.
Io personalmente ho tantissimo rispetto, seriamente, verso i parroci bravi che svolgono un lavoro sociale importantissimo in realtà.
Esatto, parroci, suore, quelli che veramente fanno il lavoro. Ma quello che a noi non piace, quello per cui veramente abbiamo zero tolleranza, è l'ignoranza e la mancanza del pensiero critico. Quindi, se qualcuno ci vuole accusare di essere scettici verso il misticismo da dusordi, tipo Medjugorje e compagnia, e complotti vari, ecco il nostro rigoroso mea culpa, ve lo diamo. E la storia di cui parliamo oggi, l'omicidio di Suor Margaret Ann Powell, è interessante perché è un rarissimo caso in cui un prete è accusato della morte di una suora. In tutta la storia ce n'erano forse un paio e nessuno nella storia recente. E non è tutto semplice e lineare. Ucciso, indagato, arrestato, tac, fine. Caso chiuso e archiviato, sì, ma io personalmente finora ho parecchi dubbi su cosa sia precisamente successo e soprattutto sul perché. Potrebbe davvero trattarsi di messe nere, satanismo e sacrifici umani? L'idea, lo sappiamo, è ridicola, però paradossalmente di idee migliori non ce ne stanno. Forse verranno a voi ascoltando la puntata e se ne avrete di migliori fatecelo sapere, ma prima godetevi la storia. La mattina del 5 aprile del 1980, Suor Margaret si sveglia a cuore leggero. È molto presto e l'anziana donna si gode un momento di pace e solitudine. Tutto l'ospedale della Misericordia a Toledo, Ohio, ancora dorme, però nell'aria c'è già questa atmosfera festiva perché non è un giorno qualsiasi, è il Sabato Santo. E Suor Margaret non vede l'ora di avviarsi verso la cappella dell'ospedale e prepararla per la Santa Messa di Pasqua. Ma prima di uscire dalla sua stanza, devotamente, si mette a pregare. Margaret non è tipo da svolgere i suoi doveri in fretta così, tanto per farli. A differenza di uno dei due parroci della loro cappella, quello con cui lei ha litigato ieri. Quello lì ha abbreviato la messa del Venerdì Santo, ne ha tagliata una parte, il giorno in cui Gesù è morto in croce. Suor Margaret era così arrabbiata che è andata a dirgliene quattro dritto in faccia. È fatta così lei, non ha mai avuto problemi a dire francamente alla gente quello che lei pensa. Quindi hanno litigato e nemmeno a bassa voce. Come osi privare Dio, nostro Signore, di quello che gli è dovuto? Ha chiesto lei. Ma non vuole litigare in questo periodo santo. Magari oggi faranno pace. In ogni caso, la Chiesa va preparata. E chi può farlo meglio di lei, suora da tempi immemorabili e anche di grande autorità? Quindi, Suor Margaret esce dalla sua stanza. Fa una colazione leggera, si arma di stracci detersivi e tutto l'occorrente per tirare a lucido la cappella dell'ospedale e si avvia. Prega silenziosamente e si muove solennemente mentre prepara l'altare. La porta della sagrestia è aperta, il che è normale perché non la chiudono a chiave quasi mai. La suora entra proprio lì per andare a prendere qualche tovaglietta per l'altare. È ancora l'alba, nella stanza c'è pochissima luce, motivo per cui Suor Margaret non nota l'ombra della persona che silenziosamente le si avvicina da dietro.
Nel frattempo, pian piano l'ospedale si sta svegliando. Alle 8 del mattino il custode notturno finisce il suo turno di lavoro come di routine, proprio lì, nella cappella. Entra e trova la cappella semi preparata, ma la porta della sagrestia chiusa. Strano, pensa lui, non la chiudono quasi mai. Forse stanno ultimando i preparativi per la Pasqua e non vogliono essere disturbati? Tira la maniglia della porta per un paio di volte, ma niente, la porta rimane chiusa. E allora, dice il custode. E se ne va senza pensarci troppo. È ora di tornare a casa. Poco dopo, nella cappella entra un'altra suora, Suor Madeleine, l'organista. Cerca e non trova lo spartito che le serve sullo strumento e, guardandosi intorno, nota che la cappella non è per niente pronta per la messa. E non è da Suor Margaret, pensa lei. Tutti conoscono la suora anziana e sanno che prende le sue responsabilità davvero sul serio. Si guarda intorno, di Suor Margaret non c'è traccia e quindi decide di andare ad aprire la sagrestia dove sicuramente troverà lo spartito che le serve. Ma la porta stranamente è chiusa. Suor Madeleine comunque ha la chiave. Apre ed entra. Dentro è buio. E solo quando Gli occhi di Suor Madeleine si abituano alla penombra, vede sul pavimento Suor Margaret e urla. La povera anziana sorella è sdraiata supina, quasi rigida, con braccia in giù sul pavimento della sagrestia ricoperta di sangue. È stata pugnalata non una, non due, ma ben 31 volte. La maggior parte dei colpi sono su busto, collo e testa, insomma, sulla parte sopra del corpo. Riportava anche segni di strangolamento. Segni di mani grandi che la stringevano da dietro. Uno può solo sperare che prima era strangolata e solo post mortem accoltellata.
Non so cosa sia peggio, diciamo.
Essere accoltellati 31 volte in vita non può essere
Vabbè,
piacevole.
ma anche essere strangolati mentre ti spiaccicano la trachea, eccetera. Insomma, brutta morte, poverino.
Insomma, sì, la tovaglia per l'altare è avvolta intorno al suo braccio destro. Non lontano dal corpo ce n'è un'altra, insanguinata e ricoperta di numerosissimi buchi. Come se la suora fosse coperta dalla tovaglia e poi accoltellata attraverso la stoffa. E la cosa più inquietante. Le calze e la cintura reggicalze sono abbassate a forza alle caviglie di povera donna. È stata stuprata? Pensiero orribile, ma non meno orribile è il pensiero che forse si tratti solo di un gesto per umiliare la suora ulteriormente. Questo dettaglio e anche il numero elevato di coltellate fanno pensare a un delitto passionale, impulsivo. Ma chi era la povera Suor Margaret che qualcuno poteva odiarla così tanto?
Nata nel 1908, era la quarta di nove figli di una famiglia di agricoltori. Ovviamente, lavorando in campagna fin da piccola, era abituata al duro lavoro manuale, ma la sua non è stata un'infanzia infelice, anzi, la famiglia Pal era molto unita. Tutti profondamente cattolici e devoti alla Chiesa. Infatti, tre cugine di Margaret erano diventate suore anche loro. E all'età di 19 anni, lei stessa, Margaret, sale sulla vecchia Buick di famiglia e si fa accompagnare dai genitori fino al convento. La madre e il padre piangono strada facendo, ma Margaret è serena, sente la vocazione, è sicura della sua scelta di farsi suora. Quando i genitori tornano a casa senza di lei, nella sua stanza trovano tutti i suoi effetti personali, tutti i suoi averi mondani, messi ordinatamente sul letto con dei bigliettini che dicono a chi va regalato cosa. Insomma, così era fatta Margaret, tranquilla, sicura di sé, zero dramma, zero dubbi. Insomma, una suora perfetta. L'ordine in cui entra si chiama Le Suore della Misericordia. Ideale per una come Margaret che voleva dedicarsi non tanto alla contemplazione e alla clausura, sicuramente no, ma al servizio, all'aiuto al pubblico.
Sì, questo è un ordine che suona davvero utile al mondo, al confronto anche con tanti altri ordini che conosciamo bene.
Beh, sì, ce ne sono tanti molto utili e tanti molto discutibili. Questo delle Suore della Misericordia è un ordine di origine irlandese ed è molto poco noto dalle nostre parti, io infatti non l'avevo mai sentito, anche perché un nome così generico te lo scordi velocemente. Comunque è in generale un ordine molto piccolo, oggi conta circa 3.000 sorelle e appunto fanno un lavoro vero, utile, costruiscono e gestiscono ospedali. Veri ospedali, non quelli sadici tipo Madre Teresa, e gestiscono scuole. Ed è proprio in un ospedale, nell'ospedale della Misericordia, gestito da queste suore, che la povera Margaret trova la sua morte. Ma attenzione, essere suora per lei non era solo una vocazione, era anche una carriera. Prima diventa direttrice di una scuola infermieristica e poi amministratrice di due ospedali nella zona. Era chiaramente una brava manager, di carattere deciso, ambizioso e autoritario. Nel 1980 Suor Margaret aveva già 70 anni e non lavorava più così tanto. Voleva anzi proprio ritirarsi del tutto, era stanca. Però ancora si dava da fare all'ospedale della Misericordia e la sua responsabilità era appunto badare alla cappella dove poi è stata assassinata.
Giusto per precisare, lei non era solo badante, lei era manager della cappella, perché è come la parrocchia, c'era un sacco da fare e lei praticamente era host. Era abbastanza stanca di gestire delle cose grandi, però nel suo piccolo lei si prendeva cura di tutto nella cappella.
Nonostante l'età, infatti, lei era orgogliosa di quanto bene svolgesse questo compito, con scrupolo quasi religioso, appunto, scusate la battuta. Per questo erano tutti quanti così sorpresi alle 8 di quella mattina di trovare la cappella ancora non pronta per la messa. Suor Margaret era una donna seria e del suo carattere parla anche quella lite con quel parroco pigro di cui abbiamo parlato all'inizio. Lei, se qualcosa non le andava a genio, te lo veniva a dire in faccia, senza giri di parole, senza peli sulla lingua. Era, insomma, citando i suoi conoscenti, una suora hardcore veramente, ordinata, anche severa, ma soprattutto esigente verso se stessa e verso gli altri. Ecco chi era Suor Margaret, massacrata in quella cappella. Ma niente di tutto ciò spiega la tale brutalità e violenza da parte dell'omicida.
Le indagini sull'omicidio partono subito. Per coincidenza, tra l'altro, due poliziotti locali si trovavano proprio alla caffetteria dell'ospedale per fare colazione a fine turno. Sono loro i primi agenti a recarsi sulla scena del crimine, che però trovano decisamente contaminata dal via vai di persone agitate e dalla presenza di uno dei due parroci dell'ospedale. Padre Swatezki si chiama, o Swatechi, io lo chiamo Swatezki, però in America lo chiamano Swatechi. Lui sta recitando i riti del caso per la suora defunta. Priorità. Cioè,
Po'
contaminare la
prestino.
scena. Sì, contaminare la scena contro dire la preghiera, insomma, capirai. A parte certi dettagli inquietanti della morte di Suor Margaret, come le quantità di coltellate o le calze abbassate, c'è un'altra cosa che spicca. Sulla sua fronte c'è una striscia di sangue, simile ad un'unzione sacra. Forse un altro gesto per umiliare Suor Margaret e la sua fede? O solo una coincidenza? Intanto l'ospedale viene isolato, nessuno entra, nessuno esce e gli inquirenti interrogano le persone in cerca di possibili testimoni. La suora che ha trovato il corpo ricorda che camminando verso la cappella ha visto un uomo che le è sembrato strano, fuori posto. Era un uomo di colore, ben vestito, che non ne sembrava né un paziente né un visitatore, e si dirigeva anche lui verso la cappella. La descrizione data da Suor Madeleine drizza le antenne alla polizia. Quest'uomo suona come uno che stanno cercando da tempo. È un maniaco, quello classico serial killer americano. È un maniaco attivo nella zona intorno al lago Erie in quel periodo. Lago Erie, se vi ricordate, è uno dei grandi laghi di Nord America, se vi suona familiare. Vi ricordate geografia a scuola? Ecco, questo è Lago Erie e Toledo sta sulla riva del lago. Quel maniaco ha un bellissimo soprannome, bellissimo. Si chiama lo squartatore della domenica mattina, ovvero, in inglese ancora meglio, Sunday Morning Slasher.
Bello.
Ed è molto, molto prolifico.
Meno male che hanno aggiunto mattina, perché se lo chiamavano solo squartatore della domenica, qui da noi sarebbe suonato proprio come uno squartatore amateur. Uno della domenica da noi è uno che fa una cosa per hobby e molto alla buona, no? Insomma, se vuoi fare lo squartatore lo devi fare bene, dai.
Quindi questo squartatore è molto molto prolifico, come ho già detto. Le sue vittime accertate sono 14, ma si sospetta fossero più di 100 in realtà, il che lo renderebbe uno dei serial killer più prolifici degli Stati Uniti. E ci vuole, eh? Tale incertezza è dovuta al fatto che non aveva un modus operandi fisso. Strangolava, accoltellava, uccideva a pugni, affogava, ma non stuprava mai. Porello, tutta sta fatica. Non gli si drizzava, che tristezza.
Non raro tra chi sta nella sua line of work.
Che fa il suo mestiere.
Ecco.
Ecco, uno così sarebbe un perfetto sospetto, non fosse per il fatto che preferisce le donne giovani e belle. Tutte le sue vittime avevano da 14 a 44 anni. Insomma, una suora settantenne non entra in questo profilo per niente proprio. Comunque sia, i poliziotti seguono questa pista e vengono a sapere che un uomo che corrisponde alla descrizione data da suor Madeleine è stato visto alla stazione dei bus e si comportava in un modo sospetto. Però se n'era già andato quando gli agenti arrivano in stazione. Era lui? Non era lui? Non si sa. La pista comunque non porta gli inquirenti da nessuna parte. Qualche giorno dopo, dopo l'autopsia, suor Margaret viene seppellita. I presenti ricordano ancora la tempesta che è cominciata all'improvviso durante il funerale. Le porte della chiesa sbattevano con forza e sembrava che i cieli stessi si erano imbestialiti. E sono stata molto poetica qua, avete notato? Un po' di ira
Cioè,
di Dio non fa mai male alla narrazione, veramente.
l'ultima volta che è successo tutto questo è stato, credo, quando è morto Gesù, che i cieli hanno pianto e c'è stato il terremoto. Suor
Ecco, Gesù
Margaret
prima,
era
Suor
really
Margaret
something.
seconda. Sì.
Non l'hanno ancora fatta santa, sta povera donna. Fanno santi cani e porci.
Intanto le indagini continuano, lunghe e frustranti, perché da un lato è semplice dire è stato un maniaco, dall'altro appare più che probabile l'omicida conoscesse molto bene l'ospedale, gli orari, il personale, insomma, sapeva dove andare e cosa fare. Sapeva benissimo appunto dove trovare Suor Margaret, quando trovarla e tutto il personale per questo motivo viene interrogato e gli inquirenti vengono a sapere finalmente della lite tra Suor Margaret e uno dei parroci. Quindi la polizia decide di concentrarsi proprio sui due parroci della Cappella della Misericordia.
Entrambi sono personaggi interessanti. Il primo, che abbiamo già nominato, padre Jerome Svatecky, o Svatecky che dir si voglia, è un uomo grande, grosso, rumoroso e simpatico. Era uno che, pur essendo un prete, amava farsi una sigarettina fuori dall'ospedale con gli autisti dell'ambulanza e scambiarsi due barzellette.
È che vabbè, un parroco non può farsi una sigarettina, non è giusto.
Vabbè, fuori dal personaggio, diciamo.
È sempre
Ma
umano, alla fine stai fuori
beh,
lavoro, no?
era un padre camionista. Era veramente, quest'uomo era veramente grosso come un armadio, quindi capacissimo di strangolare con una persona, anche con una mano soltanto. L'altro, quello con cui Suor Margaret ha litigato il giorno prima della sua morte, si chiama padre Gerald Robinson ed è l'esatto opposto di padre Svatietski. È mingherlino, taciturno, introverso, insomma, per dirla con Elio e le storie tese, c'ha una scopa nel culo, veramente. Ma è piuttosto popolare lì a Toledo perché era uno dei pochi preti che sapevano dire la liturgia in polacco. Si vede che è una città di forte immigrazione polacca.
Sì, per questo era così.
Svatetsky è anche polacco, infatti, sì.
Sì, se, per questo la città di Toledo era molto, molto cattolica in realtà. Intorno al 30%, secondo me, della città erano
Certo,
cattolici,
una
che
forte comunità
per
polacca.
non solo polacca, era una città dove venivano, immigravano tanti profughi e insomma tanta gente dall'Europa centrale e est, cioè polacchi, cechi, ungheresi, erano tutti lì. Cioè, abbiamo Boston e insomma quella zona di Ohio è anche molto 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 cattolica.
Boston, Baltimore, sì, questi quindi vuol dire che anche a Toledo c'è una diocesi potente, cosa interessante per la nostra storia. Padre Robinson però non amava tanto il suo posto di lavoro lì nell'ospedale, anzi, lui chiedeva ripetutamente di essere trasferito e di diventare cappellano nell'esercito, richiesta ripetutamente respinta. La polizia interroga tutti e due i cappellani e a questo punto padre Robinson sorprende tutti. Dice che all'ora del delitto lui stava a fare la doccia nella sua stanza, che si trovava non lontano dalla cappella. Ha sentito squillare il telefono e tutta la confusione fuori solo quando è uscito dalla doccia. E solo a questo punto è uscito dal suo appartamento, ma i testimoni dicono che padre Robinson non si è mai recato sul luogo del delitto dopo il ritrovamento del corpo della suora, come invece sarebbe stato, immagino, normale. Molto strano, quindi. Ma ancora più strano, rullo di tamburi, padre Robinson dice di sapere chi è il colpevole. Pochi giorni dopo il funerale della suora, infatti, un tizio è andato da lui a confessarsi e gli ha confessato il delitto. Ma, ahimè, padre Robinson in questo caso ha le labbra cucite dal segreto della confessione, eccetera, eccetera. Molto conveniente, insomma, no? E che cadice la polizia? Cioè, che dire che esiste uno che è venuto da te a confessare il delitto? Non è violazione del segreto confessionale, secondo te, caro il mio sacerdote?
È perché non puoi essere un po' incinta, come si dice da noi. Tra l'altro, in quanto non cattolica, ho googlato se il segreto della confessione può essere sciolto, e ovviamente no, si
No,
sapeva
no,
però.
no, no,
Mai.
mai, no, no,
Ma
no. Eris sacerdos in eternum.
c'è un ma, però. Ho letto anche dei regimi dittatoriali durante la storia, tipo fascismo. Per esempio, dove i preti potevano benissimamente denunciare i loro clienti, tra virgolette. Ho letto anche che durante gli anni di Videla, in Argentina negli anni 70, e adesso sapete dove stiamo andando, il futuro Papa Bergoglio era pure responsabile per le denunce dei preti comunisti alle autorità.
Che cos'è
Le
un
loro
prete
confessioni, vabbè,
comunista?
apparentemente preti comunisti e preti non comunisti.
Mamma mia, che
Capirai.
mondo complicato.
Voi non avevate i preti comunisti,
Ce li
vero?
avevamo e come?
Ecco, vedi? Quindi le loro confessioni a sua benedizione andavano denunciate dai preti non comunisti. Ho letto pure un articolo del Fatto Quotidiano su questo.
Vabbè,
Posso fidarmi a
allora.
Maurè?
No,
Ci
no. Fatto
sono i
Quotidiano
documenti, però.
c'ha la stessa autorevolezza dello straccio con cui pulisco il pavimento.
Beh, c'è un giornalista però che apparentemente ha fatto le indagini e ci sono i documenti. E sai, gli argentini ci tengono tanto, no? Questa storia alle vittime di regimi autoritari. Quindi io metà a metà mi fido, a dire il vero. Poi non suona così poco verosimile, perché
Assolutamente.
non è l'unico esempio storico di segreto. Di confessione tradito.
Eh beh, è anche vero che in tanti regimi dittatoriali la Chiesa ha collaborato, senza dubbio, in quelli sudamericani, e sicuramente tanti preti anche non avevano tanta scelta, o collabori o chissà che fine fai. Un
Da noi
saluto a Papa Bergoglio.
nella nostra lingua si dice non ho tenuto la candela, quindi non lo so, ma riporto quanto ho letto. Eccovi la nostra quota di anticlericalismo di oggi. Ha!
Ho un po' paura a questo punto, cioè secondo me siamo passibili di querela sia dal Fatto Quotidiano che dal Vaticano.
No, perché
Hai
ho citato quanto ho letto.
documenti, salva i documenti da qualche parte e trova un avvocato. Insomma, tornando a noi, i poliziotti che hanno interrogato padre Robinson, cattolici a loro volta, sono un po' sorpresi. Da un lato, sanno che il prete potrebbe essere scomunicato per aver appena solo vagamente rotto il segreto confessionale. Dall'altro, già che l'hai rotto questo segreto professionale, au, parla! Cioè, l'hai violato già, perché limitarsi? Dici tutto! Parla, canta! No. L'interrogatorio va avanti per ore e alla fine padre Robinson, esausto, dice di essersi inventato tutto. Buh. Nessuno gli ha confessato il delitto. Era tutta una fregnaccia, tante scuse. Dice che voleva semplicemente che gli agenti lasciassero in pace il personale dell'ospedale.
È lui in persona, immagino anche.
Esatto, diciamo uno in particolare dell'ospedale. Ma gli inquirenti non sono tanto convinti. Gli fanno fare quindi il test del poligrafo, quello che da noi si chiama la macchina della verità, che lui fallisce. Ma padre Robinson è uno che ha sempre la spiegazione pronta. Dice: "Sono stato così stravolto dalla morte di Suor Margaret che i medici mi hanno prescritto il Valium. E quindi sicuramente è stato il Valium a influenzare i risultati del test. Dagli è torto." E anche se oggi, in realtà neanche, ma già all'epoca si sapeva che il poligrafo è praticamente pseudoscienza, però negli anni 80 c'erano ancora un sacco di poliziotti che lo prendevano sul serio. A quel punto chiedono a padre Robinson di acconsentire alla perquisizione del suo appartamento e lui acconsente.
L'appartamento del parroco era, come abbiamo già detto, vicino alla cappella, sullo stesso piano proprio, in fondo a un lungo corridoio. La perquisizione, come potevate indovinare, non porta a nulla. Gli agenti trovano il Valium, a conferma delle parole del prete. Trovano anche un tagliacarte molto bello, a forma di qualche sciabola antica. È un souvenir, però, cioè, souvenir a forma di un coltellino. E quel coltellino è pulitissimo, manco una impronta digitale. Interessati, i poliziotti chiamano padre Robinson per un secondo interrogatorio, che però viene tagliato corto dall'improvviso ingresso del vice capo della polizia locale, fervente cattolico, come sempre in questi casi, di un monsignore locale e di un avvocato specializzato in casi della Chiesa, che entrano, rimproverano gli agenti e si portano via padre Robinson. Solita prassi della Chiesa cattolica, almeno negli Stati Uniti dell'epoca, i preti non si arrestano. Se avete visto il film Spotlight, che vi consigliamo vivamente, che tratta il caso di preti pedofili a Boston, voi riconoscerete la storia tale e quale alla prima scena del film. Il monsignore, il capo polizia e l'avvocato che vengono e tirano il prete per le orecchie dall'indagine. Bellissimo, un topos praticamente. In ogni caso, gli inquirenti non hanno trovato tracce di sangue sul tagliacarte. Per loro tutto è frustrante e inconcludente. Quindi anche questa pista viene abbandonata, per ora. Anche perché nel frattempo l'occhio del Grande Fratello, o Sauron se preferite, si sposta verso l'altro parroco dell'ospedale, padre Svatezky, quel buffone grande come un orso. Anche lui ha qualche ombra. Era un alcolista che si reggeva sobrio a malapena durante il suo servizio all'ospedale. E le suore lo sapevano. Per questo non era tanto amato da loro, perché vabbè, anche se sei bravo e simpatico, nessuno vuole avere a che fare con un ex alcolista. La polizia si interessa a lui per tre motivi. Il primo, essendo molto forte fisicamente, era del tutto in grado di aggredire una suora. Il secondo, quando la polizia era arrivata al luogo del delitto, padre Svatezky era già lì a svolgere gli ultimi riti e a contaminare la scena del crimine a suo piacimento. Forse apposta? Non si sa. Il terzo. Anche se lui ha detto che al momento del delitto stava a prendere un caffè con alcune suore, in realtà lo ha fatto alle 7 del mattino. Quindi nessuno l'aveva visto dopo le 7 fino al momento in cui stava recitando i riti sul cadavere della suora. Alibi, così, traballante, insomma. Molto, molto sospetto. E nel frattempo arriva la notizia. In un altro stato, in flagrante, tra l'altro, hanno arrestato un uomo di nome Carl Eugene Watts, detto Coral, anche Coral Watts. Che altro non è che il nostro squartatore della domenica mattina. Notizia buona, corrisponde alla descrizione data da Suor Madeleine quella mattina. Notizia cattiva, afferma di non aver mai ucciso nessuno a Toledo e sicuramente non una suora. E non ci sta nessunissimo proprio indizio che lo legherebbe a questo caso, anche se il modus operandi è abbastanza simile al suo. Vabbè, suo, ci ricordiamo, è super vago,
A
faceva di
uno dei
tutto
suoi.
praticamente. Sì. Quindi questa teoria la polizia lascia stare comunque. E devono lasciare in pace anche il padre Swatezki, perché essere grande, grosso e alcolista non è un crimine alla fine. E anche padre Robinson, che in teoria sarebbe quello più interessante per gli inquirenti, alla fine non viene accusato di niente. Perché di prove o testimoni ne hanno zero, solo comportamenti strani, che di nuovo non sono un crimine. E quindi il caso diventa freddo, anzi, dopo 20 anni, persino gelido lo chiamerei. Fino al 2003, quando entra in scena la nostra suora molestata, citata nell'intro della nostra puntata. Una signora che si è ricordata delle cose represse: abuso sessuale su minori, orge, sacrifici umani. E in mezzo a tutto ciò rispunta il nome di padre Gerald Robinson.
Il 2003 è un po' tardino, diciamo, per uscite del genere. Quello che questa suora racconta è tipico del cosiddetto panico satanico, una delle teorie del complotto più diffuse, specialmente negli Stati Uniti. Era più di moda negli anni 80 e 90, però persiste, anche se molto marginale, ancora fino ad oggi.
Conoscete QAnon? Sì, è un po' rinascita del panico satanico.
Esatto. Si tratta, diciamo, di persone che all'improvviso si ricordano che da piccoli sono stati abusati da degli adulti durante delle messe nere, i cui partecipanti erano preti, parenti, ogni tanto gente famosa, insomma, adulti potenti di tutti i tipi. E sono ovviamente ricordi soppressi, ma ogni caso di questo genere suona veramente come un déjà vu. Circostanze e dettagli sono quasi sempre identici. Se vi interessate di panico satanico e complottismo, ascoltate la nostra puntata Satanismo per i più piccoli sulla bufala di Hampstead, che è un caso veramente allucinante persino in questo contesto così bizzarro di questa teoria del complotto. Ah, ecco, e poi Thomas citava QAnon, e molto legato a quei freak di QAnon è il famoso Pizzagate, di cui sicuramente avrete sentito parlare. Stesso concetto, persone ricche e potenti che abusano i bambini durante le messe nere. Non andiamo nei dettagli del Pizzagate, ma googlatelo perché è esilarante. Comunque,
Forse lo facciamo una volta, perché già lo stiamo citando per la seconda volta, è bellissimo.
in effetti è bellissimo. Poi, mo che hanno rieletto Trump.
Yay!
Comunque, nel 2003 già le autorità stavano guardando sta signora probabilmente con una povera sessuomane paranoica, però l'accusa c'è, abbastanza circostanziata e devono indagare per forza e avvisare la procura. E a questo punto si ricordano di quel vecchio caso legato a padre Robinson. Quindi, perché non riaprirlo finalmente?
Devo qui precisare un po', sì, potrebbero guardarla come una povera sessuomane, tutto quanto, però loro hanno fatto certe indagini che, mamma mia, loro hanno scavato in sotterranei di numerosissime chiese e c'erano un sacco di quotidiani che riportavano dai luoghi che hanno trovato qualche crocifisso, qualcosa del genere. Insomma, gli americani il loro satanismo lo prendono sul serio, veramente.
Beh, trovare un crocifisso nei sotterranei di una chiesa non è poi così strano, secondo me, ma vabbè. Comunque, gli inquirenti cominciano subito a rintracciare testimoni che riescano ancora a ricordarsi che cosa successe nel 1980. Stranamente, ce n'erano anche parecchi che non furono mai intervistati all'epoca. Tra di loro una impiegata di laboratorio che ha detto di aver visto padre Robinson uscire di gran fretta dalla cappella alle 7:30 del mattino di quel giorno. Ovviamente lei non ha pensato lì per lì, non ci fosse niente di che di strano, perché il prete che esce dalla cappella, da. Però c'erano anche altri testimoni che hanno detto che alle 7:45 avevano visto un prete, o comunque qualcuno vestito da prete, correre lungo il corridoio in direzione dell'appartamento di padre Robinson. Era lui? Non era lui? Non si sa. Certi altri testimoni avevano raccontato di aver visto padre Robinson nei corridoi, e questo già nel 1980. Però per qualche motivo la polizia li aveva ignorati. In genere, un sacco di gente aveva visto padre Robinson andarsene in giro qua e là quella mattina. Anche se lui, ricordiamocelo, diceva di non essere mai uscito dalla sua stanza finché non aveva già sentito la confusione dopo il ritrovamento del cadavere. Quanto basta alla procura per ottenere un mandato di perquisizione per casa sua? E nel 2003 ovviamente lui non viveva più lì all'ospedale. Inquirenti ambiziosi si sono messi al lavoro e hanno trovato certe cose molto interessanti. Per esempio, una scatola piena di fotografie di cadaveri dentro le bare. E abbiamo visto degli esperti che hanno detto: ecco, Suor Margaret era pure lei posizionata come dentro una bara, tutta dritta, rigida, supina. Beh, dico io, cioè, come a te, ecco, Suor Margaret era pure lei un cadavere, era morta. Applausi. Poi, in un cassetto a casa di Padre Robinson ha trovato un libro sull'occultismo e sul satanismo, con sottolineati paragrafi corrispondenti a certe cose fatte a Suor Margaret. E poi capitoli dedicati ai sacrifici degli innocenti. Insomma, non un granché, se vogliamo, a livello di indizi, ma sicuramente dei ritrovamenti che fanno un attimino riflettere su chi fosse davvero Padre Robinson. Per
Questo è
dire il
23
tipo,
anni
come si dice
dopo.
da noi.
No, volevo dire, il tutto è 23 anni dopo. Hanno trovato un libro, immagino parroci hanno dei libri, un libro su satanismo.
A dire il vero, sì, i
Ecco
parroci
la
devono
prova.
sempre avere i libri sul nemico, no? In tutte le parrocchie ci stanno i grimoire, ci stanno i libri di magia nera, e ci stanno i Malleus Maleficarum, eccetera, eccetera. Quindi.
Aspetta, aspetta, tu stai adesso suonando come un fan di QAnon all'improvviso, non lo
Dai,
so.
non tutti, però è normale che in una parrocchia o a casa di un prete ci sia letteratura occultista, perché fa parte della loro cultura. Più strano è aver sottolineato certi passaggi, ma vabbè. Non siamo qui a giudicare.
No. Gli inquirenti passano poi a reinvestigare le prove raccolte sul luogo del delitto, alcune incredibilmente ancora sigillate, come se nessuno avesse mai aperto le buste da quando erano state chiuse direttamente sul luogo. Tra le altre cose, trovano quel bellissimo tagliacarte a forma di sciaboletta antica e la tovaglia.
Sciaboletta.
È la tovaglia da altare ricoperta di sangue e con i buchi. Era proprio quella tovaglia che copriva il corpo di Margaret quando è stata accoltellata. Quindi il coltello penetrava la tovaglia e il corpo contemporaneamente. Un esperto sulle macchie di sangue, ciao Dexter, ha fatto la perizia e ha scoperto una cosa inquietante. I colpi sul suo torace sono stati fatti a forma di croce rovesciata. Tipo, per metterla più chiara, come se qualcuno avesse messo il crocifisso rovesciato sul corpo e tracciato il suo contorno con le coltellate. Non devo spiegarvi cosa significa, eh? Per completare il quadro, c'erano le macchie sul tessuto che erano della stessa forma del coltello. È una cagata, se chiedete a me. Tirato per le orecchie da paura, come tutto il resto d'altronde. Che secondo loro l'omicida avrebbe messo il coltello orizzontalmente sul tessuto per gentilmente lasciare la sua impronta? Per giustizia, il coltello aveva la curva sopra la lama, dove c'è la guardia. E c'erano i segni sopra i buchi che potevano corrispondere a quella. Insomma, per trovare qualche prova concreta che potesse legare quel coltello al delitto, perché praticamente ormai è l'unica cosa rimasta dall'80, bisogna riesumare il corpo di Suor Margaret. Dopo 23 anni, chissà cosa ci rimaneva di autopsiabile, ma cito uno dei poliziotti. La dottoressa ha preso il tagliacarte e l'ha messo nelle ferite. Entrava perfettamente, si sentiva quasi un click, come la chiave in serratura. E non lo so, suono pazzesco. La perizia non dovrebbe essere svolta in un altro modo? Tipo, fare un calco della ferita e compararla con la lama, qualcosa del genere? O guardo troppi procedural? No, vabbè, cosa ne capisco io? Come risultato hanno arrestato padre Robinson, all'epoca 66enne. Devo fare un piccolo chiarimento. Cosa vuol dire entrava nella ferita? Hanno trovato un buco nella ossa di una forma particolare. E quindi, secondo questa esperta, la punta del coltello corrispondeva alla forma di questo buco. Quindi è entrata perfettamente, come hanno detto loro. Ovviamente, suona un po' discutibile anche per noi amatori.
Beh, una prova forense però.
Messo sotto torchio, padre Robinson dice che non aveva mai la chiave della sagrestia, il che è ovviamente una bugia. Era il parroco. Chi deve averla se non lui? Dice poi che non chiedeva il suo appartamento a chiave, chiunque poteva prendere il suo tagliacarte. Ma nell'80 disse tutto il contrario. Detto ciò, basta, silenzio, non dice più nulla. Quando il poliziotto esce dalla stanza, il padre sussurra drammaticamente, così che noi lo sentiamo tutti. So che non l'ho fatto io. Suora, perché non vieni e non gliele fai vedere? Ma la suora tace.
Il processo era assai esotico, diciamo. Secondo me la giuria si è divertita tantissimo. Perché in quale processo senti l'accusa che si mette seriamente a parlare di messe nere e sacrifici umani? E si sono ricordati tutto. Il presunto crocifisso rovesciato sul torace di Suor Margaret, la striscia di sangue sulla sua fronte che secondo loro sarebbe stata una macabra comunione satanica, no? Un'unzione sacra con il proprio sangue. E c'erano esperti di occultismo e satanismo, c'era persino la dottoressa forense su cui era basata la serie Bones, che era abbastanza conosciuta anche da noi. E lei ha detto che se prima avevano messo il coltello nella ferita e poi hanno preso le misure, questo avrebbe potuto influenzare i risultati. Ma vabbè, padre Robinson intanto se ne stava seduto lì in aula in uno stato semicatatonico. La sua difesa era debole. Nessuno l'ha visto per davvero, le prove sono circostanziali, eccetera, eccetera. Sì, tutto bello, amici miei, ma per vincere e convincere la giuria dovreste sforzarvi un po' di più. Perché quando ti portano in aula tutto il panico satanico, devi trovare a tua volta qualcosa di altrettanto teatrale. E poi quelli dell'accusa, paraculi, nel loro ultimo appello, nella ringa finale, hanno detto alla giuria: adesso scordatevi tutto sul satanismo, chiaramente non c'entra. Era solo un uomo che ha ucciso una donna perché non gli piaceva. E tutto sto circo e sto baccanale in aula, allora? Insomma, come avrete già intuito, nel 2006 padre Robinson viene giudicato colpevole e condannato all'ergastolo con possibilità di libertà vigilata dopo 15 anni. Lui non si è arreso, ha fatto appello nel 2008 e poi di nuovo nel 2012, ma entrambi gli appelli sono stati respinti. Lui continuava a proclamarsi innocente e con i suoi avvocati chiedevano più indagini, più perizie, cercavano il DNA di padre Svatetsky, ormai defunto, sotto le unghie di Suor Margaret, no? O ancora supponevano il coinvolgimento dello squartatore della domenica mattina che... Ok, era quello che era, ma qua mi fa un po' tenerezza, perché cioè cercano di tirarlo dentro sto caso in tutti i modi, ma lui tipo, oh, ma che c'entro? Me lasciate in pace. Padre Robinson comunque ha combattuto la sentenza che lo ha condannato all'ergastolo, fino alla fine, è morto di arresto cardiaco nel 2014 e, fun fact, non è mai stato scomunicato. Ed è rimasto sacerdote fino alla sua morte. Anzi, in carcere, perfino offriva consulenza spirituale agli altri carcerati, ai suoi compagni di cella, per esempio. Cosa ci dice questo della Chiesa Cattolica? Ora, non mi fate dare giudizi, non ne discutiamo, che se no ci cominciamo di nuovo a insultare nei commenti, dai. Ora, questo è un caso che veramente me lascia gestalt aperta, come si dice. In effetti un po' ironico, perché abbiamo da un lato il kung fu della mafia cattolica che lotta contro il kung fu del panico satanico. E come avrete capito, troviamo tutto il concetto delle accuse sataniste abbastanza ridicolo. E ora, non vorremmo offendere anche i satanisti a sto giro, eh? Però ecco, insomma, noi non vogliamo mai offendere nessuno, veramente. Cattolici, satanisti, nessuno, protestanti. Raccontiamo delle storie e non si è mai trovata una prova fisica di satanismo in tutta la storia delle accuse. E molto spesso le fantasie delle vittime sono più fantasiose e oscene che verosimili. Di nuovo, cito la nostra puntata Satanismo per i più piccoli, dove ne parliamo tanto di tutto questo. Però, tornando alla nostra storia, una cosa non mi dà pace. Ok, forse non era satanismo. Un sacrificio umano fatto in fretta e furia alle 7 del mattino, una messa nera organizzata lì in 448, freneticamente no. Anche fosse satanico il motivo, è tutto strano e non è per niente ritualistico. Però qualcuno, quella suora, l'ha ammazzata. Ci stanno i fatti, ci stanno 30 coltellate, ognuna delle quali ci aveva un odio spropositato dietro. C'erano le calze abbassate. Quindi la domanda vera non è tanto chi l'ha fatto. Forse è stato davvero Padre Robinson, forse no. Ma la vera domanda è perché? E se penso a questo, persino il satanismo mi sembra una versione verosimile come un'altra, anzi, forse di meglio non ce ne abbiamo. Ecco, Tomo, tu che ne pensi, tu che hai fatto tutta la ricerca su questo caso?
Ecco, avevo da dire, se leggete, guardate, ascoltate, sono tutti convintissimi di padre Robinson, un prete mostro e tutto quanto, ha ammazzato la suora, ai Dios míos. Domanda da parte mia, io sono sempre per la giustizia, anche fosse orribile quella persona. Quali prove erano per condannarlo all'ergastolo? Cosa c'era? Io ho cercato sinceramente, perché anch'io ho pensato, vabbè, mo facciamo questa storia che punta il dito contro questo padre Robinson. Quindi ho cercato in buona fede le prove. A parte il coltello, che anche quello è molto discutibile, era pulito quel coltello. Come è stata fatta la perizia, ne abbiamo parlato. A parte quello, io non ho trovato nessuna prova che è stato lui. E tu, Maurè, tu dimmi, sei convinto?
No, vabbè, la prova forense appunto del coltello è stata fatta male, questo è fuori di dubbio, l'ha detto anche l'esperta in aula, la dottoressa Bones. Però è un dettaglio secondo me enorme che è stato tralasciato, ci si è concentrati sulle coltellate e si è trascurato lo strangolamento. Perché i segni che aveva lei sul collo erano di mani grandi. E padre Swiatecki, nessuno sa dove fosse all'ora del delitto. E padre
Sì, esatto.
Swiatecki aveva le mani molto grandi, aveva l'accesso alla sagrestia, sapeva che Suor Margaret sarebbe stata lì quella mattina. Perché questo non è nemmeno un delitto forse davvero impulsivo, è un agguato, è premeditato. L'assassino era lì dentro e la aspettava. O l'ha seguita, lì dentro, ma già avendo l'intento omicida, c'aveva l'arma.
Sì, cioè la stessa qualità di prova
Certo,
che,
indiziare.
secondo la quale potrebbero condannare anche padre Sviatevskij all'ergastolo fosse
È
vivo.
indiziario, certo. Poi c'è questo fatto che del crocifisso rovesciato, questo sicuramente, se è vero, è un aspetto ritualistico che però, insomma, secondo me è più una
Una
messa in
cosa, no?
scena che altro.
Sì, io vedo tutti i dettagli che amiamo così tanto, cioè satanismo, certa ignoranza, certo misticismo. Tu quando senti questo dici sì, tutto questo è una bufala. Però la donna è stata uccisa alla fine, come abbiamo detto nell'outro. La donna è stata uccisa. È stata uccisa in modo orrendo. Cosa ha spinto un'altra persona a uccidere la suora in questo modo? Qualcosa ha spinto? La vita della suora è abbastanza trasparente. Quindi è una cosa che mi congela il sangue se ci penso. Era padre Robinson, non era padre Robinson, non è importante in realtà. L'importante è davvero perché è successo. Perché c'era qualcosa di veramente oscuro che ha spinto l'omicida.
L'importante, sai cos'è? È
Cosa?
che non è stato lo squartatore della domenica mattina. Ci
Vedo che ci tiene.
tengo un sacco.
Va bene, finiamo qua, mi sa. Grazie, ragazzi, che siete stati con noi. Speriamo che non ci insultate troppo nei commenti, perché, ripetiamo, non siamo tanto anticlericali in realtà, siamo solo per la giustizia, ecco.
Sì, e poi quello, diciamo, di quello che ha fatto Papa Bergoglio nell'Argentina degli anni 70 ce ne frega anche relativamente, quindi dai.
Beh, gli argentini fregazzi.
Agli argentini frega, ma abbiamo argentini in ascolto, offendetevi anche voi e insultateci, grazie, che mancate solo voi ormai.
L'importante è che lo fate nei
L'importante è
commenti.
che commentate insultandoci. Diteci cosa ne pensate di questo caso che è rimasto? Sì, da un lato è stato risolto, chiuso, archiviato, andato in giudizio, dall'altro è molte cose che non tornano. Quindi fateci sapere, fate i Sherlock Holmes e fateci sapere che cosa ne pensate.
Sì, ecco, magari se vi viene qualcos'altro di nuovo, mandateci il suggerimento così che possiamo cucinarvi un bel piatto di creepypasta come al solito, sempre.
Al dente.
Vabbè, alla prossima,
Alla
ragazzi.
prossima.
M'hai provocato e io ti distruggo.